Il ragazzo suona con la banda e marciano tutti a tempo, sono molto bravi, tutti portano il tricolore sulle loro uniformi. Poi la scena cambia, ma sono ancora in una piazza.
Probabilmente lui era un pacifista nato. Io molto spesso gli chiedevo: ma papà, ma perché non ti sei schierato a destra o a sinistra? E lui diceva: Gianni, io avevo voglia di vivere.
Storie di disertori e di attrici in una puntata che si intitola Bugie Bianche.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Oggi abbiamo due bellissime storie che, come sempre, sono storie che arrivano da mondi, ambienti diversi, ma che hanno un punto in comune, quello di dire una piccola o una grande bugia per stare meglio, forse per salvarsi la vita. Vi racconto come ci è arrivata la prima storia. La prima storia ce la manda un nostro ascoltatore che si chiama Gianni e dice: ciao Matteo, invio due racconti che forse possono interessare. Il disertore l'ha scritto mia nipote Greta, 15 anni, in occasione di un concorso dal titolo Parlami d'amore per aspiranti cronisti, fatto a Piacenza nello scorso febbraio. Lo zio intervistato sono io, mentre il nonno di cui parla è mio padre, si chiamava Matteo. A me è piaciuto molto e anche commosso. La storia proseguiva con papà che nella discesa della Futa cade in una buca, vende ciò che rimane della bici e in treno va verso Zafferana Etnea. È il 17 maggio del 1946. Insomma, racconta una storia che viene scritta dalla nipote di Gianni, ci racconta del nonno. Il nonno era un uomo che aveva deciso di vivere, lo dice Gianni, lo dice apertamente, semplicemente ha deciso di vivere una vita in pace senza dover per forza far parte di una guerra, e se n'era tornato in Sicilia con una bicicletta dopo aver incontrato la donna che sarebbe diventata sua moglie. È una bellissima storia, è una bellissima storia che ci racconta davvero del grande amore per la vita che si può avere, il grande attaccamento che si può avere nella vita anche in momenti così duri come sono quelli della guerra. E poi vi raccontiamo invece un'altra storia che noi abbiamo definito la storia di un'attrice, perché è lei stessa che si definisce così. È una donna che dice: ho sempre mentito nelle mie relazioni, ho sempre fatto la parte della brava madre, della brava moglie, della brava volontaria per la scuola, e io non ero niente di quella roba lì. E a un certo punto lo capisce e la sua vita cambia. La puntata si intitola Bugie Bianche. Benvenuti. Lo zio mi porge una foto in bianco e nero, consumata sui bordi e scolorita dal tempo. Nell'immagine un uomo alto con la mascella squadrata e i capelli neri perfettamente lisciati all'indietro, un'uniforme italiana e un sorriso orgoglioso appena accennato. Nella scatola da cui ho preso la fotografia, mille altri documenti ingialliti giacciono in attesa, coperti da un sottile strato di polvere. Lo zio inizia a parlare, ha la voce calda e simpatica, una voce da nonno. Penso, è il ritratto della sua voce. Ma al momento di registrarlo all'anagrafe, la sua nascita è stata datata 21 gennaio 1922. 1922, ripete lo zio, scandendo ogni parola. È stata la sua salvezza. Senza questo piccolo errore, non saremmo qui ora. Penso, ma non lo dico. Non voglio rompere il momento.
Mio zio sta parlando del mio bisnonno, ovvero suo padre.
Mio padre era un siciliano verace, molto molto orgoglioso, mi voleva molto bene perché ero l'unico figlio maschio e mi parlava tantissimo della Sicilia, ho imparato da lui anche un po' il siciliano, poi lui suonava nella banda municipale di Piacenza.
Le parole dello zio mi scorrono addosso e la mia mente comincia a lavorare. Mi immagino la Sicilia, i pendii dell'Etna dove era situata la casa della fotografia, i campi vasti e fertili di cui erano i proprietari. Erano degli orgogliosi siciliani. Mi immagino il bel ragazzo che suona la tromba, ne sento la melodia. Non sono più in un salotto, ma in una piazza calda che odora di sale e da cui posso vedere un alto monte, il vulcano. Il ragazzo suona con la banda e marciano tutti a tempo, sono molto bravi. Tutti portano il tricolore sulle loro uniformi. Poi la scena cambia, ma sono ancora in una piazza. Poi cambia ancora e ancora cambia la piazza. La banda però è sempre lì, suona a ritmo e allieta i passanti. La musica era stata scelta perché nell'Italia del fascismo lo scopo delle bande era tenere alto l'amore per la patria e la fedeltà al partito. A soli 17 anni aveva girato tutto il nord grazie alla sua capacità con lo strumento. Capacità che lo resero attendente, colui che stava al fianco del comandante per dare ordini con la tromba. I suoni e i loro significati li impara in fretta. C'era quello per dare la sveglia, quello per serrare o sciogliere i ranghi, quello per la ritirata. Quella tromba poi la diede a me quando divenni più grande. Disse allora lo zio: ero l'unico figlio maschio e per questo era orgoglioso di me. Lo zio si alza, mi mostra lo strumento in ottone arrugginito dagli anni. Non so dire se quella tromba sia bella oppure no, ma mentre passo il dito sopra la ruggine penso a cosa potrebbe dire se avesse il potere di parlare. A tutte le melodie che ha suonato, agli ordini che ha dato, ai posti che ha visitato e ai ricordi di cui si è fatta custode. Lo zio va avanti nel suo racconto, io sono in mezzo a una folla. Un ufficiale sta parlando, anzi sarebbe meglio dire sta urlando davanti ai suoi soldati. Si sistema nella migliore posa da fascista che riesce a fare, rigido come una quercia. La classe del 1921 è stata convocata per andare a combattere in Russia al fianco della Germania, ma i soldati non sono sufficienti. Servono dei volontari. Alcune mani si alzano, ma l'ufficiale non sembra contento. Ha bisogno di altri soldati. Iniziano quindi a estrarre i nomi di coloro che partiranno. Si alternano cognomi che non riconosco, persone ormai morte, molto probabilmente in qualche terra fredda e sperduta della Russia. Poi l'ultimo nome. Parisi. Di fianco a me vedo crescere sul suo volto un misto di paura e rabbia. Raggiunge il suo comandante per esprimere il suo sdegno. La risposta alle lamentele non tarda ad arrivare. Devi essere onorato di poter servire così il tuo paese. Gli ricorda le parole del duce, ovvero che sarà una guerra breve, che basteranno poche perdite, e poi gli dice: potrei avere un congedo per rivedere la tua famiglia.
Musica divina, tu che conosci il cuore, chissà se un giorno mi dirà se l'amore.
Il periodo di congedo è felice, ma ha un retrogusto amaro. È in bagno quando sente delle grida giungere da fuori. Parisi, il congedo è finito! Lui esce di casa, la barba fatta a metà, per ricevere la notizia. Qualcuno ha cambiato idea e si è offerto. L'ultimo volontario al posto dell'ultimo sorteggiato. Non deve più andare in Russia. Questa fu la sua salvezza, frutto di un errore e di una coincidenza. Mi immagino il suo sollievo e la sua felicità. Viene quindi inviato in Francia per aiutare la Germania, ma ormai i francesi si sono arresi ai nazisti. La sua guerra è stata così, dice lo zio. Non ha sparato a nessuno, non ha mai combattuto e dalla Francia ha portato con sé un sasso per ricordo della sua campagna. Poi è arrivato l'8 settembre, che, come tu ben sai, è stato il giorno dell'armistizio dell'Italia. Quel giorno all'esercito italiano non arrivarono ordini di alcun tipo.
Non mi raccontava della guerra, anzi la prendevamo anche un po' in giro perché era un fante, quindi la fanteria non sembrava un grande, diciamo così, corpo, no? Lui non ha mai sparato un colpo e quindi, diciamo, su questo io appunto da ragazzino pensavo che tutto sommato non fosse un grande eroe.
Man mano che lo zio racconta, ecco che anche io arrivo sul campo di battaglia. Davanti ai soldati, il loro generale annuncia a tutti che non ci sono ordini e che quindi sono liberi di fare quello che vogliono. Mi volto verso di lui e posso vedere il primo pensiero che si forma nella sua testa, che è tornare a casa. Si reca alla stazione più vicina ancora in divisa, così da non pagare il biglietto, e prende il primo treno che possa portarlo al sud. Sale e il treno che prende è diretto ad Alessandria. La gioia per il ritorno a casa si placa quando il treno si ferma per fare salire i soldati tedeschi. Cercano i soldati italiani e li fanno mettere in fila. Un tedesco in testa e uno in fondo, armato. In mezzo tanti italiani, tra cui anche lui. Devono portarli in prigione in quanto disertori, questo lui lo ha capito. Di fianco un sottopassaggio e sopra delle rotaie. Una via di fuga. Una possibilità di salvezza. un attimo di distrazione, tanto gli basta. Riesce a scappare, a salire sul treno che di lì stava passando. E quindi è salito sul treno diretto verso Piacenza. Lì delle donne li hanno nascosti sul treno coprendoli con le sottane e hanno consigliato loro di scendere prima di Piacenza perché era occupata dai tedeschi. Scende dal treno, inizia a camminare per le campagne evitando le strade affollate. Adesso era un disertore e non intendeva tornare a combattere per gli italiani.
Penso che la paura di combattere, di andare in guerra e quindi anche la paura di morire alla fine appunto sul campo di battaglia sia una cosa molto naturale, però è una scelta. Non so che cosa abbia provato il mio bisnonno, però la sua scelta appunto è stata quella di non prendere parte, anche magari non prendere parte alla morte di un altro essere umano.
Una brezza leggera lo rinfresca mentre cammina per strade deserte. Decide di bussare a una casa per chiedere ospitalità e nascondersi. Alla porta una signora robusta, dalle mani callose e la pelle abbronzata dal duro lavoro nei campi. Decisamente una donna di campagna. Lo osserva con uno sguardo deciso che va addolcendosi mentre lui le racconta quanto gli è accaduto. La nonna Maria e il nonno Lino, che poi sarebbero i nonni miei e di tua nonna, sono stati molto coraggiosi a ospitarlo, in quanto rischiavano molto. La nonna Maria gli faceva portare il cibo dalla nonna Agostina. Non so bene come immaginarmela, la nonna Agostina, e allora la mia mente lavora di fantasia. Io penso a una ragazza semplice, di campagna, anche lei abbronzata, con un sorriso dolce e i capelli raccolti in una treccia. Me la immagino mentre gli porta del cibo semplice. I due ragazzi chiacchierano tra di loro mentre lui mangia con gusto e sono entrambi due giovani di 22 anni e lei rimane stupita intanto che lui le racconta dei suoi viaggi. Alla fine si sono innamorati, mi dice lo zio ridacchiando, e le sorelle della nonna li prendevano in giro perché si baciavano. Poi si sono sposati e lei si è fatta il suo vestito usando il tessuto di un paracadute militare. Finita la guerra si è messo in testa che voleva tornare da sua mamma giù in Sicilia, così ha preso una bella bici ed è partito. Un uomo attraversa strade di campagna in sella a una bicicletta delle ruote di legno. Ogni tanto si aggrappa ai carri che passano per la strada e viaggia giorno e notte per ritornare al suo paese, per incontrare nuovamente sua madre e portarla al nord, dalla sua nuova famiglia. Intorno al silenzio rotto solo dal suono della campagna, i segni lasciati dalla guerra ancora visibili. Mi lascio trasportare dall'immaginazione, lontana da tutto ciò che mi circonda, persa in un viaggio attraverso il tempo, cominciato con una semplice domanda. Puoi parlarmi un po' del nonno?
Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore.
Ogni tanto succede che facciamo una cosa abbastanza unica per noi ed è quando ci sono storie che coinvolgono più persone, provare a sentire al telefono quelle due persone insieme. In questo caso parliamo di una di uno zio, di una nipote, di un nonno, di una nipote, di uno zio, di una nipote e abbiamo pensato di averceli entrambi al telefono, sia Greta sia Gianni. Pronto, ciao Greta, ciao Gianni, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao.
Grazie mille per essere qui entrambi. Io partirei da Greta. Greta, tu hai 15 anni, sei iscritta al liceo scientifico a Fiorenzuola, che è provincia di Piacenza, ovviamente l'abbiamo capito. E mi racconti come è nata questa storia? Perché hai deciso di scriverla?
Scusami, in realtà è a Piacenza.
Piacenza, perdonami, è a Piacenza. Non sia mai. Come si chiama il liceo scientifico di Piacenza?
Il Salvador Dal Gioia.
Al Gioia, perfetto. Ci racconti com'è nata questa storia?
Allora, questa storia l'ho scritta per partecipare a un concorso organizzato da più scuole della provincia. Il concorso si chiamava Parlami d'amore e io ho deciso appunto di raccontare la storia del mio bisnonno, che mi incuriosiva particolarmente e volevo provare anche a approfondirla, a romanzarla un po'.
Ed eccoci qua. Gianni, chiariamo anche i gradi di parentela. Gianni, tu sei il fratello della nonna di Greta, giusto?
Esatto, sì, sono il fratello di Natia.
E sei, diciamo, il tenutario di questa storia, nel senso che Greta non ha chiesto a Nadia perché era più, tu la conosci meglio?
Sì, perché Nadia è più giovane di me, io cioè, poi ero molto appassionato alle storie dei miei nonni.
E quindi gliele chiedevi spesso?
Sì, poi ero l'unico figlio maschio di mio padre che era un meridionale, era di Zafferana Etnea, e lui ai maschi insomma dava una particolare eredità anche di famiglia, ecco.
Certo. Senti, quanto è durato il viaggio in bici e in treno che tuo padre
Mio padre è andato in Sicilia, dopo che era già nata mia sorella e io ero in gestazione, il primo maggio del 1946, e con una bicicletta con le ruote di legno è arrivato fino alla Futa, si faceva tirare da qualche camion di passaggio, c'erano dei ponti ancora da dover guardare perché erano distrutti, e nella discesa della Futa è andato a finire in una buca con la bicicletta, si è rovinata la bicicletta, si è trovato in casa di persone che l'hanno assistito, e poi dopo da lì ha preso il treno, perché ero ormai, cioè, quindi era sotto la linea gotica, ed è arrivato il 17 di maggio a Zafferana Etnea, dove c'era una delle feste, di quelle feste che normalmente si faceva. Mia nonna è stata avvertita, lei aveva fatto un voto e aveva fatto quello che si chiamava lo strascico.
Cioè?
Ha fatto questo voto e poi ha abbracciato il papà.
E qual era il voto?
Lo strascico, io me ne sono, ho voluto accertare perché mi sembrava una cosa. Praticamente lei è partita in ginocchio dalla porta della chiesa, no? Della parrocchiale, e con la, diciamo, in ginocchio con la lingua in basso è arrivato fino all'altare.
Wow.
Mi hanno detto che ci faceva fino a poco tempo fa, poi per motivi di poco tempo fa, fino a 40-50 anni fa, poi per motivi di igiene non hanno
giustamente
fatto.
Hanno detto magari evitiamo di leccare tutto il pavimento della chiesa, che
appunto,
è la cosa,
appunto,
è la
non cosa... so com'era, però mi hanno detto che c'era proprio.
Certo. Senti, che cosa ha fatto poi nella vita tuo padre?
Mio papà faceva il calzolaio, faceva ancora il calzolaio, lavorava al calzaturificio Diana, è un calzaturificio molto importante a Piacenza, che aveva anche un gruppo sportivo dove c'era dentro Abdon Panic, Pino Dordoni, Ballotta, tutte persone che si sono fatte onore nello sport, ecco.
Certo. Greta, tu hai 15 anni e fai il liceo, questa, diciamo, al netto del fatto che dovevi fare un esercizio e sei stata, immagino, felice di farlo, tu sei una persona che è abituata a fare domande, che è molto curiosa, a cui piace ascoltare storie, oppure è stato, diciamo, una contingenza?
No, allora, a me piace molto scrivere, raccontare, infatti ho fatto anche in passato alcuni racconti, ho già scritto in passato, e anche con la scuola penso di avere un bel rapporto, mi piace, sono interessata.
Ti piace? Sei stata promossa, non hai preso materie?
No.
No, ok. E sai già cosa farai dopo il liceo?
Allora, pensavo, sicuramente andrò a fare l'università, probabilmente fisica oppure ingegneria.
Ah beh, ammazza, hai le idee abbastanza chiare. E cosa fai invece in quest'estate che ti si apre davanti?
Molti compiti, però anche tante belle vacanze.
L'ultima cosa, Greta, e poi ti ringrazio e ti saluto, saluto anche Gianni. Che idea ti sei fatta di questo bisnonno, ascoltando i racconti di Gianni e scrivendo la tua storia?
Allora, sicuramente molto determinato. Perché anche intraprendere certe insomma, esperienze, anche viaggi così lunghi. Poi raccontando la storia ho potuto, io l'ho guardata da un punto di vista più pacifista, perché penso che sia normalissimo, comunque un desiderio abbastanza comune, quello di non volere la
cioè quello banalmente, quello di vivere e non di morire, mi sembra un'ottima osservazione,
esatto.
Cioè, se ti mettono davanti alla scelta, preferisci andare in un posto dove probabilmente crepi di freddo o di fame o ammazzato, o preferisci invece andartene a casa tua? Io sono d'accordo con te, opterei per la seconda opzione, e quindi mi sembra un'ottima chiave di lettura anche quella che hai dato alla storia del bisnonno. Ringrazio tantissimo te, Greta, ringrazio Gianni, che saluto se è ancora al telefono, in bocca al lupo per
grazie,
tutto.
Sì, grazie.
A presto, ciao a entrambi, ciao.
Ciao.
Sono i Fleetwood Mac che cantano Little Lies, cioè piccole bugie, e ora la parola passa a Maura Gangitano.
Questa storia ci porta a riflettere sui temi della memoria, della famiglia e della trasmissione di valori attraverso le generazioni. Sono concetti esplorati molto dalla filosofia, in particolare mi è venuto in mente Henri Bergson, che nella sua opera Materia e Memoria ha sottolineato l'importanza della memoria come una componente essenziale dell'identità umana, perché la memoria non è solo un archivio di ricordi, ma è un processo dinamico che dà forma alla nostra esperienza del presente e la nostra percezione del futuro. E allora, nella storia di Greta, la narrazione delle esperienze del nonno Matteo e dello zio Gianni rappresenta un legame vivo con il passato che continua a influenzare il presente e a guidare il futuro, e mette in luce l'importanza della trasmissione dei valori attraverso queste generazioni di cui si parla nella storia, perché non si tratta solo di racconti di avventure o vicende passate, ma in qualche modo è un veicolo di insegnamento che continuano a vivere attraverso le parole di Greta. E questo riguarda il concetto aristotelico di phronesis, o di saggezza pratica, dove la virtù si trasmette con l'esempio e con la pratica quotidiana. Questa storia ci invita a riflettere sulla nostra connessione con il passato e su come le vicende dei nostri predecessori possono guidare e arricchire la nostra vita e guidare le nostre scelte, perché la memoria è un atto di amore e di riconoscenza verso coloro che ci hanno preceduto, verso la fortuna che hanno avuto e che attraverso la narrazione possiamo mantenere vivo nello spirito e nelle lezioni.
Matteo Caccia racconta.
Le bugie bianche, quelle che danno il titolo alla nostra puntata di oggi, sono quelle bugie che in teoria non fanno male. Dico in teoria perché può essere che non facciano male agli altri, ma forse fanno male a chi le dice queste bugie, a chi le vive, come chi ha dovuto fingere di credere nei valori della guerra, ad esempio, per non finire fucilato, o come chi ha dovuto fingere di essere una persona che non è mai stata. Abbiamo trovato una storia, ecco, che calza a pennello. Viene dal New York Times, si intitola Il matrimonio mi ha trasformato in un'attrice. Lo ha scritto Laura Cathcart Robbins. State con noi. ...43 anni, madre di 2 figli, ex pubblicista, ex aspirante autrice e ora ex moglie. Il mio divorzio, per quanto relativamente umano, mi ha comunque lasciata a pezzi, stanca e sfiduciata. Per 12 anni avevo recitato il ruolo di moglie e madre dell'alta società hollywoodiana e non sapevo più chi fossi veramente. La combinazione di un patrigno dominante e la mia esperienza come una ragazza nera in tutte le scuole che ho frequentato avevano soffocato il mio vero io. Tutto ciò che volevo fare era adattarmi e nascondere qualsiasi tratto della mia personalità che potesse irritare le persone. A mio marito ho presentato quella che immaginavo essere la versione più accettabile di me, quella che speravo non avrebbe trovato fastidiosa o deludente. Questa finzione, però, mi è costata cara. Quando ho chiesto il divorzio, non solo avevo perso il contatto con me stessa, ma avevo anche sviluppato una brutta dipendenza dai sonniferi, passando dall'assunzione di un Ambien a notte all'assunzione continua, spesso innaffiata da alcol. Una volta presa la dolorosa decisione di entrare in terapia, invitai la mia migliore amica a casa per parlare di tutto. L'unico aspetto positivo, le dissi, è che finalmente posso smettere di fingere di essere qualcosa che non sono. In che senso? Chiese lei. Nel senso che sono terribile nelle relazioni, ho detto. Ho solo fatto finta di essere brava. Essere divorziati potrebbe essere un sollievo.
Perché io ho fatto finta fino a un paio d'ore fa? Io sono rientrato da 2 ore e ho fatto finta. Ho fatto finta! Adesso la mattina quando esco faccio finta, vado a prendere un caffè e faccio finta, fumo una sigaretta e faccio finta, dico 2 parole in una certa maniera e faccio finta.
Nel momento in cui arrivai al centro di riabilitazione dell'Arizona, le pareti iniziarono a chiudersi su di me. Durante l'orientamento, in una piccola stanza con altri 6 nuovi pazienti, ho iniziato a iperventilare. Mortificata, saltai su e me ne andai. Fuori un altro paziente, Scott, mi inseguì con la felpa che avevo lasciato. Sapevo che stava infrangendo le regole, non ci era permesso interagire in alcun modo al di fuori del nostro lavoro di gruppo. Rallentai e mormorai «grazie», ma lui continuò a camminare con me. I miei ricordi della nostra breve passeggiata insieme sono confusi, ma la mia prima impressione di lui è cristallina. Era bianco, sorridente, con i capelli biondi, gli occhi azzurri e una camicia hawaiana. Mi parlò delle sue due figlie, delle sue bevande preferite, tequila e birra. Era in cura per alcolismo, e di quanto fosse caldo in Arizona rispetto allo Utah da cui proveniva. Non mi interessavano le chiacchiere sui figli o sul tempo, volevo solo che mi lasciasse in pace. Da allora, ovunque andassi, Scott mi trovava con i suoi occhi e il suo sorriso. All'inizio mi sono allontanata da questi incontri, il suo sguardo fisso era troppo personale e intimo, ma con il passare dei giorni mi sono ritrovata a cercarlo anch'io, a sperare di incrociare il suo sguardo, a sedermi accanto a lui quando era possibile. C'erano innumerevoli motivi per cui io e lui non avremmo mai potuto stare insieme, soprattutto il fatto che fosse bianco. Prima di incontrare mio marito non avevo mai frequentato persone al di fuori della mia razza. E questo mi pesava, la sensazione di tradire la mia gente innamorandomi di lui. Se mi fossi innamorata di Scott, avrei rischiato di raddoppiare quel tradimento e di consolidare la mia reputazione di ragazza nera a cui piacevano i ragazzi bianchi. Inoltre ero un amante dei grandi spazi aperti, dei viaggi di lusso, di tutto ciò che era hip hop. Scott era un vero uomo da aria aperta, uno sciatore, un ciclista di montagna e un arrampicatore che viveva per il campeggio e la Dave Matthews Band. Lui viveva nello Utah da 20 anni, io a Los Angeles. Lui è figlio unico, io 5 fratelli. E fino all'incontro in riabilitazione non avevamo alcuna esperienza o desiderio di vivere nel mondo dell'altro. Un giorno, durante la nostra seconda settimana, stavo perdendo l'affidamento dei miei figli. Ero lì che facevo colazione, piagnucolavo mentre martoriavo con una forchetta delle uova. Scott si sedette vicino, catturò il mio sguardo e mi disse «Niente di che quelle uova?» Sono scoppiata a ridere. Il nostro legame in quei giorni era così pulito e innocente, poiché non poteva portare da nessuna parte, non sentivo l'obbligo di intrattenerlo o di impressionarlo. Durante la nostra ultima settimana mi sono disancorata da quanto mi piaceva stare vicino a lui, ma l'acido che mi aveva lasciato il mio doloroso divorzio bruciava ancora ogni volta che pensavo a come sarebbe stato essere di nuovo fidanzati. Mi aspettavo che i primi mesi a casa fossero un periodo di adattamento all'essere appena divorziata e da poco sobria. Quello che non avevo previsto era il tenero desiderio che provavo ogni volta che pensavo a Scott. Ogni sera parlavamo al telefono del periodo trascorso in Arizona e della nostra vita quotidiana a casa. Ero sorpresa di quanto aspettassi con ansia quelle telefonate e di quanto fosse confortante sentire la sua voce. Alla luce del giorno mi rimproveravo di essere così debole di mente. Avevamo trascorso 30 giorni insieme in un ambiente artificiale e isolato. Nel mondo reale le nostre differenze sarebbero state un disastro. Non avevamo senso come coppia. A parte ovviamente il fatto che non riuscivamo a stare lontani l'uno dall'altra. La mia terapeuta, Margherita, mi disse «E se il motivo per cui pensavi di essere pessima nelle relazioni fosse perché non eri il tuo vero io mentre le vivevi?» Mise sul tavolo una scatola di fazzoletti e io mi soffiai silenziosamente il naso. Di solito se piango non lo faccio mai di fronte ad altre persone, ma dopo aver lasciato la terapia piangevo sempre. E questo è il punto, dissi. Sento di meritare un Oscar per le mie interpretazioni nel corso degli anni come miglior attrice non protagonista, moglie, madre, volontario scolastico, ma ho interpretato questi ruoli per così tanto tempo che non so più chi sono. Ieri sono andata a fare la spesa per la cena e sono scoppiata a piangere perché ho preso un cartone di latte. Odio il latte. I miei figli non bevono latte. L'ho comprato per abitudine, perché penso che una buona madre debba avere del latte in frigo. Ma se qualcuno mi avesse chiesto in quel momento cosa volessi al suo posto, non sarei stata in grado di rispondere. Ho dimenticato come essere me stessa. Ma quest'uomo che hai incontrato in Arizona, hai detto che ti sentivi te stessa quando eri con lui. Margherita guardò i suoi appunti. Hai detto che con lui non dovevi fingere. Sì, ma perché non l'avrei più rivisto, dissi. Ma eri te stessa, disse lei. Alzai lo sguardo e trovai Margherita che mi fissava sopra gli occhiali. «Forse», disse, «questo è un buon posto per iniziare la nostra ricerca della vera Laura». Scott arrivò all'aeroporto di Hollywood Burbank di martedì. Non era stato difficile convincerlo a venire a trovarmi. Le nostre conversazioni notturne, sebbene un tempo deliberatamente platoniche, avevano ora un inconfondibile tono romantico. Una volta a 14 anni avevo seguito un corso di improvvisazione in cui l'istruttore ci aveva dato mezz'ora per essere ciò che hai paura di essere quando gli altri ti guardano. Non dimenticherò mai come mi sono sentita libera nei 30 minuti successivi. Parlare con Scott è stato così. Non dovevo mai pensare prima di parlare o controllarmi prima di dire qualcosa di stupido. «Mi manchi», gli dicevo ogni sera. «Anche a me manchi tanto», rispondeva lui. «Non vedo l'ora di vederti». La prima cosa che notai quando salì in macchina fu la mia imbarazzante eccitazione con le parole che uscivano a raffica senza dargli la possibilità di rispondere. La seconda è stata l'attrazione gravitazionale che mi ha spinto verso il sedile del passeggero non appena ha chiuso la portiera. Durante il periodo di recupero avevo sentito che non ci si doveva legare a nessuno per il primo anno di sobrietà. Col passare del tempo Scott e io abbiamo scoperto di avere ancora più differenze. Lui si addormenta non appena la testa tocca il cuscino, mentre io ho bisogno di ore per rilassarmi la sera. Io cammino con decisione quando portiamo fuori il cane, lui invece serpeggia fermandosi ad ammirare ogni cespuglio di rose e ogni albero. Ma ho scoperto che non importava se camminavamo allo stesso ritmo o se andavamo a letto allo stesso orario. L'importante era che non sentissi mai il bisogno di fingere con lui. Margherita aveva ragione. Non sono mai stata terribile nelle relazioni. Ero solo terribile nel fingere di essere qualcuno che non ero. The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. The look of love is saying so much more than just words can ever say. Lui è Dusty Springfield che canta The Look of Love, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su New York Times nella rubrica Modern Love, che noi davvero saccheggiamo come non ci fosse un domani. Si intitolava Il matrimonio mi ha trasformato in un'attrice, l'ha scritto Laura Cathcart Robbins, è del 2024 ed è una storia davvero molto molto bella che lascia direi molto spazio, forse delle voragini per le riflessioni. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Matteo Caccia racconta.
Siamo tornati a raccontare la nostra storia seriale, che è la storia di Stefano, che è un militare che si trova spedito in Irpinia. Ci va in realtà volontariamente, se avete sentito l'inizio, ci va volontariamente per aiutare un commilitone che altrimenti avrebbe dovuto mollare la sua vita in alpeggio. Era un montanaro che faceva la vita del pastore. Lui si offre perché dice lui deve andare in licenza e se parte per l'Irpinia perde tutto, perde gli animali, perde il suo lavoro. Quindi si offre volontario. Ci arriva e veramente trova un piccolo inferno. Nella puntata di ieri probabilmente l'avete sentita, è stata una puntata anche difficile da ascoltare, questo perché Stefano ci ha raccontato in maniera perfetta quello che vuol dire essere in un posto per aiutare, in questo caso l'Irpinia per un terremoto, avere la certezza che non si è una presenza gradita. Ieri per lui le cose sono cambiate definitivamente. Ecco, oggi ripartiamo con un rumore che forse potrà portare un po' di speranza. State con noi. Al mattino sentiamo un rombo pazzesco, viene dal cielo. Qualcosa si sta avvicinando. Usciamo dalla camerata, andiamo nelle stanze più alte. Vediamo in alto un elicottero di quelli con due eliche. Lo vediamo girare sopra il campo di calcio e pertanto di corsa ci avviamo verso quella direzione. È un Boeing CH-47, ci dicono gli alpini. È enorme, mai visto un velivolo simile. È ancora a 10 metri da terra e non si muove. Quando arriviamo dall'elicottero notiamo che si sporge una persona in divisa e l'elicottero inizia a scendere. A quel punto il vento prodotto è talmente forte che facciamo fatica a stare in piedi. Ci allontaniamo. L'elicottero scende fino a quando le ruote sono a un metro da terra e qui si blocca. L'elicottero ruota lentamente su se stesso, ci mostra la parte posteriore che si apre. Da questa specie di terrazzino iniziano a scendere militari americani. Sono enormi, freschi e puliti, tutti con gli occhiali da sole. A me non sembrano neppure umani.
Il campo sportivo è un punto di arrivo di un elicottero enorme che arriva da una porta aerea nel Golfo di Napoli. È un americano. Ha un rumore spaventoso, lo si sente da chilometri. E è gigantesco. Essere sotto è come essere sotto un treno. Si avvicina e arriva fino a 2 metri d'altezza, ma non di più. E scendono dei soldati americani, che sono tutt'altra cosa rispetto a noi, ovviamente. Sono vestiti, sono puliti, sono in forma. Si buttano dei pesi che loro palleggiano con nonchalance e che noi dobbiamo invece alzare in 3 o 4. Scaricano tutto quello che devono scaricare e se ne vanno. Non li abbiamo più rivisti. E hanno lasciato materiale per, che poi verrà ancora una volta suddiviso, distribuito, tra virgolette distribuito.
Quelli scesi allungano le mani verso il portellone e altri soldati gli lanciano dei pacchi che prendono al volo, poi si girano verso di noi, a loro volta ce li tirano. Non è per noi possibile stare in piedi quando il pacco ci raggiunge, infatti in 2 facciamo fatica a trasportare al bordo del campo. In pochi minuti il carico è stato messo a terra, i soldati a terra risalgono sul velivolo e ci fanno un sorriso. Il loro sorriso è come un raggio di sole. L'elicottero chiude il portello e se ne va. Tornerà nella baia di Napoli, dove una nave della flotta americana ha ormeggiato e ci sta inviando degli aiuti. I pacchi contengono una cucina da campo completa e viene messo il tutto negli spogliatoi del campo di calcio. Non ne vedremo più neppure l'ombra.
Tutto il materiale che arriva viene controllato da qualcuno, ma è un controllo relativo. Viene registrata, ad esempio, la targa delle roulotte, viene registrato l'arrivo di un camion, viene scaricato da noi o da altri. In alcuni casi il camion viene anticipato da una macchina e portato in qualche altro posto che non sappiamo dove sia. Di fatto, se devo essere sincero, io non vedo di tutto questo arrivo niente, non ne rimane traccia. Incomincerà a esserci qualche cosa quando arriveranno i camion con derrate alimentari, perché lì le scaricheremo noi direttamente nei locali che abbiamo adibito a magazzino.
In ogni caso, i carabinieri ci informano che gli americani non possono, non vogliono far toccare terra i loro mezzi. Questo è, quindi, il modo da loro scelto per aiutarci.
I soldati americani ci accorgiamo che scaricano quello che devono scaricare e risalgono immediatamente sull'elicottero. Credo che sia un ordine che loro hanno ricevuto, quello di scaricare e andarsene. In effetti non dovrebbero fare più nulla, devono portare del materiale. Credo che fosse do il materiale e me ne torno sulla mia portaerei. Scompaiono, non torneranno mai più.
È Capodanno, non sappiamo come festeggiare e quindi baciamo le infermiere. Succo di frutta come brindisi. Passano i giorni ma non smettono le scosse. Ogni giorno a decine, piccole, forti, medie, ma decine e decine al giorno. La cosa particolare che notiamo è che di notte, prima delle scosse, si nota una luminescenza sulle strade, una specie di nuvola che lancia lampi azzurrognoli e poi scompare. Dopo qualche secondo arriva la scossa e una serie di assestamenti a seguire. Ci si ferma, si sentono calcinacci cadere, qualche tegola che si rompe e poi il silenzio. Ormai è una sorta di routine, ci abbiamo fatto l'abitudine. Siamo costretti a fare delle ronde girando per il paesotto perché ci sono gli sciacalli che girano, rubano dalle case abbandonate. In teoria si potrebbe anche sparare, ma gli unici che hanno le armi sono i carabinieri, ma vanno in giro disarmati. E non siamo sicuri che quelli che vanno in giro siano senza fucile. Pertanto si urla, poi si scappa. All'inizio andiamo a piedi, ma non conosciamo bene il territorio, pertanto prendiamo in prestito una macchina e con quella giriamo per le strade. Siamo avvolti dal silenzio, dal buio e dal silenzio. Qualche guaito di cane, ma poi il nulla. Alcune case hanno la luce, ma sono generatori che producono la corrente e pertanto viene dosata. Per strada, nulla. I giorni passano, il freddo aumenta. Ora nevica forte e si passa il tempo a spalare per liberare la strada di accesso.
Noi non abbiamo idea, non sappiamo come fare a metterci comunicazione con la caserma. Abbiamo il telefono, ma non sappiamo a chi telefonare. Comunque diciamo che la nostra compagnia non risponde a nessuno. Quindi non abbiamo neanche idea di quanto deve durare la nostra permanenza. Facciamo delle valutazioni così, indicative. È già un mese che siamo qui e cominciavamo ad avere dei problemi, però effettivamente non sappiamo niente. In merito al rientro, in merito al fatto che arriva gente dall'esterno, questo sì, sappiamo che arriva.
Sono i White Lies che cantano To Lose My Life, che chiude una puntata che invece si intitolava Bugie Bianche, grazie a Federico Bernocchi che cura la nostra storia originale, grazie a Danita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie straordinarie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, a domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!